Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima il mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Buongiorno, buongiorno a, innanzitutto a Claudio Coppini, in nostra compagnia. Ciao Claudio.
Ciao Roberto, stamattina, nonostante sia lunedì e di solito proviamo anche a partire con i buongiorni, purtroppo ci sono due notizie con cui non abbiamo parlato, ma perché sono di cronaca, però mi hanno colpito gravissimamente proprio. Allora, una è un ragazzo di 18 anni che è stato ucciso con un cacciavite piantato nel cuore, perché aveva chiesto a una persona che era un po' alterata dall'alcol di spostarsi un pochino, e è successo questa gravissima tragedia. Tra l'altro stamani, questo è successo a Milano, stamani tutti i negozi del luogo, questa persona poi è stata presa perché alcuni suoi amici lo hanno atterrato e la polizia l'ha presa. Quindi ucciso da due cacciavitate al cuore, che hanno proprio ragazzo di 18 anni. L'altra è un incidente stradale, anche questo clamoroso, terribile, in cui in un diverbio tra una persona che guidava un furgone e dei ragazzi in moto, li ha inseguiti, li ha praticamente colpiti, ha ucciso la ragazza che era dietro ed è in gravissime condizioni chi guidava la moto. Ecco, questi fatti mi lasciano veramente, perché c'è qualcosa veramente di diabolico, per cose di una futilità incredibile.
È vero. Allora, un saluto a voi tutti, amici e amiche in ascolto. Abbiamo iniziato con due fatti veramente sconcertanti, a dir poco. E un saluto a Rolando Rizzo, pastore avventista. Grazie per essere in nostra compagnia.
Rolando, forse ci puoi aiutare su questi, insomma, su cose che praticamente non hanno alcun senso. Penso anche alla delicatezza con cui il ragazzo avrà chiesto, e però trovano persone in uno stato personale devastante, per cui...
Quindi da futili motivi si arriva all'omicidio.
I motivi sono sicuramente futili, diciamo, è futile il cerino che accende l'incendio.
Sì, ha ragione.
Ma quello che c'è sotto è ovvio che c'è un mondo di rancore, di odi, di istinti repressi, quindi c'è un mondo che poi c'è, che conforta nell'alcol, e l'alcol finisce per rendere magari una persona normale un criminale. Questo è il,
sai,
il problema.
Mi viene in mente che nelle varie descrizioni che si trovano nella Bibbia, in particolare l'apostolo Paolo, quando parla delle persone che sono lontane da Dio, parla di figli d'ira. Questa è una cosa, diciamo, no? Prima ancora che nell'immaginario collettivo uno pensa subito a una sessualità, diciamo, non ordinata o roba del genere, no? Invece si parte proprio da questa roba qui, no? E quando si leggono di queste notizie, per fortuna, comunque sia...
Dai anche la buona, che a Mosul che la guerra sia...
Ora lì sembra, mettiamoci un sembra, perché... Ma diciamo che la cosa positiva è che comunque si tratta di fatti che ci lasciano sconvolti, anche perché sono veramente situazioni limite, insomma, no? Nella nostra vita credo che non... difficilmente troveremo degli spostati così.
Però vedere strappare vite giovani...
Ah beh, certamente. Rolando, tu hai mai trovato dei personaggi che veramente inquietanti a questi livelli? No.
Ma guarda, io ho avuto una sola esperienza di questo genere, veramente brutta. Ero a Roma, sulla metro. C'era un signore che aveva una sigaretta in bocca spenta. E due persone gli sono avvicinate, hanno cominciato ad insultarlo per il fatto della sigaretta, no? Il metro non si fuma, lui diceva: ma io non lo spento la sigaretta. Ma questi lo incalzavano, questo qui poi alla prima fermata è uscito, ha preso una bottiglia, l'ha rotta e si è difeso con quella bottiglia, i due poi hanno abbandonato. Proprio un episodio di violenza pura, di prepotenza pura, insomma.
Mamma mia.
Assurda, senza nessun motivo.
Certo.
Però non è successo niente.
Ma poteva scapparci anche lì qualcosa di grave.
Sì, certo. Sì, perché questo ha... Io ero lì agghiacciato, non so cosa fare, e come tutti d'altronde nella metro, insomma, andavo da Roma ad Ostia.
Senti, per qualche altra notizia, poi sentiremo una dei dirigenti del WWF Italia a proposito dei temi legati all'ambiente, che sono sempre molto importanti. Però prima di sentire Maria Grazia Midulla del WWF Italia, c'è un articolo che mi è parso interessante su Repubblica di oggi, La voglia di fascismo che cresce grazie alle nostre debolezze. Nostalgia del fascismo? Gli episodi degli ultimi tempi, dal raduno con braccia tese nel saluto romano al cimitero monumentale di Milano, alla lista ispirata palesemente al fascismo nel comune mantovano di Sermide, fanno pensare a un ritorno di fiamma del passato. E poi sotto c'è la spiaggia che celebra Mussolini. Ecco, questa roba qui, tu come, diciamo, al di là dell'aspetto politico in senso stretto, perché uno dice, ma possibile...
Anche sulla spiaggia è interessante, io ho visto l'intervista.
Avere nostalgie per un periodo così buio, no? del nostro paese, con una guerra, come è possibile?
Il fatto è che spesso, e questa è la cosa più incomprensibile, sono anche bravi ragazzi che si innamorano di queste realtà. Io ho avuto a che fare proprio in questi giorni con due giovani, diciamo sono 35enni, diciamo, ecco, che siccome ho conosciuto da piccoli, e che su Facebook mettono foto e leggono Mussolini, eccetera. E ho avuto a discutere con loro, ma sono ragazzi bravi, capito? E la cosa che mi inquieta di più è proprio questo, che non si rendono conto di che cosa parlano.
Tra l'altro, Rolando, questa vicenda del bagno, che ieri ho visto il servizio su Rai 3, in cui praticamente questa persona, perché lì lo sai che c'è anche proprio una legge, no? Che non si può, e lui praticamente si difende dicendo ma io non sono mica fascista, io ho messo queste cose, quasi come fosse, e comunque risponde
sì,
in maniera fascista,
me ne frego,
io pago la cosa, voglio vedere chi non può venire nel mio bagno, non ci viene, chi vuole. Ora so che poi il comune di Chioggia si farà parte, insomma, civile in questa cosa, ci sarà una denuncia, perché comunque però è veramente l'atteggiamento anche dell'intervista di questo praticamente responsabile del bagno mi ha lasciato senza parole, con una, come dire, io qui poi che voglio, ecco, con questa idea
a me quello che inquieta è l'avere conosciuto ragazzi sommato sul piano personale che non torcerebbero un capello a nessuno, che ad un certo punto hanno nostalgia di tempi che non conoscono minimamente, perché sono ragazzi, come dire, estremamente giovani, insomma, no? Però c'è questo mito, no, del Duce, che era estremamente...
dell'uomo forte, sì, certo.
Che ha risolto tante cose, che poi ha fatto questo piccolo errore della guerra, insomma.
Va bene, insomma, ho conosciuto anch'io di questi ragazzi bravissimi, però io dico... c'è anche il tempo per loro per riflettere crescendo.
Quindi... Sì, certo.
Allora, passiamo a un altro argomento, anche questo molto importante, si tratta del tema dell'ambiente, abbiamo già preannunciato, abbiamo Maria Grazia Midulla della WWF Italia, vediamo se ci sente, buongiorno.
Buongiorno. Sì, vi sento
grazie.
Benissimo.
Senta, il G20 è terminato, alcuni giornali l'hanno descritto come... diciamo un successo in rapporto al Trattato di Parigi, perché il presidente americano sarebbe rimasto isolato nella sua contrapposizione, anche se devo dire che sul Guardian si segnalava, un giornale inglese, si segnalava il fatto che la Merkel avrebbe ceduto, tra virgolette, per quanto riguarda, diciamo, l'uso migliore, più razionale dei combustibili fossili, l'aiuto dato da dare agli altri paesi, insomma. Quindi, come dire, i combustibili fossili escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Poi non so qual è il suo pensiero. E sempre sul giornale di oggi si parla di Macron che seduce gli scienziati americani. Venite a Parigi per salvare il pianeta. Corsa per trasferirsi nei laboratori francesi. È così? Oppure sono titoli un po' strillati, insomma, in realtà?
Beh, adesso vedremo. Comunque, rispetto al G20, io penso che ogni vertice internazionale forse dimostra che lo slogan dell'amministrazione Trump è forse del tutto fuori luogo, perché... un paese si può giudicare grande se ha una capacità di leadership, ma se uno ovviamente guarda al passato è ovvio che non ha questa capacità di leadership, ed è il secondo vertice internazionale in cui gli Stati Uniti dimostrano a livello di leader, intendo in cui gli Stati Uniti dimostrano di rimanere isolati. Anche la frase cui lei faceva riferimento, io quando l'ho letta dalle indiscrezioni ho pensato, dico, ma questi vogliono proprio fare i piazzisti dei combustibili fossili e basta, perché la frase si riferisce agli Stati Uniti che vogliono aiutare gli altri paesi con un uso più efficiente e pulito dei combustibili fossili.
Però è passata, però questa idea,
sì,
questa
è passata perché si riferisce agli Stati Uniti, quindi immagino che sia stato anche abbastanza difficoltoso toglierla perché si riferiva a un paese, alle intenzioni di un paese. E, so che c'è stata la discussione, insomma non è passata così, però insomma era difficile, non è che si riferisce a tutti, ecco. E d'altro canto, secondo me questo limita tantissimo sia l'autorevolezza, ma quella diciamo è limitata da molti fattori dell'amministrazione Trump, ma soprattutto anche l'azione degli Stati Uniti laddove ci sono stati città e migliaia di industrie che stanno sottoscrivendo l'appello We Are Still In, che dice noi siamo ancora dentro l'accordo di Parigi e ci consideriamo del tutto legati agli impegni dell'accordo di Parigi.
Allora Claudio Coppini voleva fare un'osservazione.
Anche perché non dimentichiamo ci sono più di 3 milioni e mezzo di persone che lavorano insomma nelle nuove tecnologie, quindi anche dimenticarsi di questi sarebbe molto grave, penso.
Molte di più di quelle che lavorano in tutti i combustibili fossili,
che sono 500, esatto, sì. Allora no, volevo fare una domanda, Maria Grazia Midulla. Ultimamente però questi incontri sono quasi veramente a stretto giro, no? Mi venivano due domande. Sono così a stretto giro, si ritorna a parlare sempre di ambiente, perché veramente ci si sta rendendo conto della gravità, o alla fine è un qualcosa per far vedere che si sta facendo qualcosa, ma in realtà in maggioranza sono ancora, non voglio dire chiacchiere, però si prende tempo e si cerca di dare all'opinione pubblica un'impressione positiva che ci si stia muovendo, secondo lei?
Io ho l'impressione che sui tavoli dei capi di Stato ci siano dati molto preoccupanti, non so se a livello, questa è diffusa in tutta la classe dirigente, quindi intendendo anche la classe non politica, sicuramente a certi livelli è diffusa anche per esempio tra gli investitori, gli imprenditori eccetera. Ma la situazione del clima è molto preoccupante, vi è più preoccupante anche perché gli scienziati si sono sbagliati, non essendo indovini, ma nel senso opposto a quello che dicono gli scettici, nel senso che probabilmente il cambiamento sta andando più veloce di quanto si prevedesse, e quindi il fatto che bisogna prendere delle misure è assolutamente necessario. Dall'altra, naturalmente le tecnologie per far fronte al cambiamento climatico non sono anche le tecnologie che potrebbero permettere un rilancio dell'economia mondiale, quindi da questo punto di vista si coniugano benissimo anche con le nuove tecnologie digitali, quindi da questo punto di vista è vista anche come una grande occasione, ma lo è. Questo è l'assurdo, è che noi siamo di fronte a un'altra falsa alternativa che dice vuoi un mondo più sporco con il cambiamento climatico galoppante eccetera, o vuoi un mondo dove si usa tecnologie pulite, c'è meno inquinamento e c'è più lavoro e più opportunità per l'economia. È un falso dilemma davanti a cui siamo. Naturalmente la realtà è un pochino più complessa di così, però più o meno riproduce molto bene l'alternativa davanti a cui siamo.
Allora, sentiamo adesso Rolando Rizzo se voleva fare...
Voglio fare una domanda alla signora, una domanda probabilmente stupida, ma voglio dire, spero che alla domanda stupida corrisponda la risposta intelligente. No, volevo dire, signora, questo, è una bufala il fatto che si... sono persone che scrivono, ho letto varie volte, no? Che volendo oggi, saremmo già in grado oggi, non domani, le macchine potrebbero essere alimentate ad idrogeno, quindi ad acqua in qualche modo. È una bufala questa o è una realtà possibile?
Ma sulle tecnologie da usare questo c'è una grande discussione, perché qualcuno invece sostiene che oggi noi possiamo avviare la rivoluzione dell'auto elettrica ed alcune nazioni stanno già fissando delle deadline,
ecco,
cioè delle
infatti
scadenze.
Allora sul giornale di ieri si diceva che la Volvo dal 2019 cesserà la produzione di auto interamente a combustione di, insomma,
esatto,
fossile, ecco,
esatto,
cioè farà
esatto,
delle, magari ibride, delle ibride o elettriche.
Ma
quindi
già la Toyota ha un'auto,
sì,
diciamo.
Però Rolando, la differenza fondamentale è questa, che la Volvo cesserà dal 2019 di fare altre auto che non siano ibride o elettriche. La Toyota fa già delle macchine, certo, per carità, però continua
fa una macchina ibrida che io volevo comprare, ma è troppo cara.
Vabbè. Sentiamo Claudio Coppini.
Ancora
no,
sono troppo care, ma anche i prezzi stanno subendo delle fortissime modifiche. Naturalmente più andrà avanti la tecnologia delle batterie, che è quella la questione fondamentale, e più i prezzi si abbasseranno, e naturalmente questo sarà un ulteriore incentivo.
Senta, ma per bilanciare questo ottimismo, io ho letto quello che ha dichiarato Stephen Hawking. Dunque, il pianeta Terra si sta dirigendo verso una fine catastrofica. Lui sostiene che per il 2050, se non sbaglio, comunque nel futuro non lontano, noi potremmo trovare un pianeta simile a Venere, sostanzialmente. Ora, non è proprio questa una...
Sono 30, pochini.
Può darsi adesso che faccia confusione,
no,
con altro...
2100,
va bene. 2100.
Se non è zuppa, è pan bagnato.
Sì, perché si tratta di un'altra generazione, un altro paio di generazioni, ecco, poi dopo...
Cioè, mi consulta il fatto che forse non ci sarò.
Tu no. Certo.
Però se uno ha dei figli o dei nipoti, non so se li riesce a guardare in faccia.
Certo.
Il problema è che ovviamente lui ha fatto un po' una provocazione, essendo un astronomo di enorme fama internazionale. Al di là di questo, comunque, bisogna tenere presente che se non agiamo immediatamente, se agiamo immediatamente avremo comunque dovremo far fronte a qualche cambiamento, però qualche cambiamento che sì, ci auguriamo possa essere gestibile. Se non agiamo immediatamente, ovviamente il pianeta sta cambiando molto. Quando si parla di antropocene, noi diciamo, ma vabbè, l'antropocene per diciamo, la capacità umana di plasmare, eccetera. No, l'antropocene vuol dire che le modificazioni che l'uomo sta portando sul pianeta sono a livello di era geologica, e sono delle modificazioni che di cui forse non ci rendiamo nemmeno conto, ma non c'è mai stato non c'è stata una concentrazione come l'attuale di anidride carbonica nell'atmosfera da milioni di anni. Ora, milioni di anni fa il pianeta era diverso, quindi questo è un po' quello che vuole dire il grande astronomo e astrofisico. Però naturalmente noi dobbiamo far di tutto perché queste prospettive non si verificano.
Certo, tra l'altro anche lo stesso Stephen Hawking sollecita in questo articolo che ho letto a essere assolutamente attivi perché questo non avvenga, perché non c'è niente di peggio del fatalismo. Allora lì è una profezia che si avvera, ecco, sicuramente.
Diciamo agli scettici non è rimasto che il fatalismo, cioè a coloro che prima hanno, diciamo in modo non sincero, detto che il cambiamento climatico non esisteva, poi che il cambiamento climatico faceva bene perché un po' di caldo fa bene, poi che comunque non era colpa dell'uomo, e adesso dicono che non c'è più nulla da fare, sono tutti modi che nascondono il grande interesse di fondo.
O l'inerzia, perché anche questo è... Bene.
Sì, ma l'inerzia, ma soprattutto il grande interesse di fondo, che è quello di continuare a usare i combustibili fossili.
Una cosa che le prossime generazioni definiranno criminale, un atteggiamento del genere.
Esatto, io... Io mi arrabbio molto quando qualcuno mette in secondo piano tra i vari crimini, se uno è religioso potrebbe chiamarli peccati, e la questione dell'ambiente, non solamente il clima, ma ovviamente molto il clima, perché minare le basi della vita di tutti non capisco perché non deve essere ritenuto riprovevole, esattamente se non di più, che uccidere un'altra essere umano, cioè è la stessa cosa. Se io vedo i dati delle persone morte per inquinamento in Italia, che è il primo paese per morti per biossido di azoto, nessuno lo dice, neanche nessuno lo sa, questo, il fatto, l'inerzia, il non agire o addirittura agire per il contrario, continuando a vendere il diesel piuttosto che altre fonti di inquinamento, questo secondo me è sicuramente enormemente riprovevole, tanto quanto altri crimini.
Maria Grazia Midulla, il WWF Italia, è stato un piacere averla ai nostri microfoni. Grazie davvero, a risentirci una prossima occasione.
Grazie, arrivederci.
Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore energia e ambiente. Rimanete con noi perché tra breve torniamo a parlare con Claudio Coppini e Rolando Rizzo da Buongiorno con l'edicola RWS.
Come on, back home. Baby, sweet baby, I'm a fool in love, but still got my pride to wait a little longer. I'll suffer for my heart, then I'll go find someone. Worry about me as much as I worry about you. Make me worry about you. Here I am, I'm knowing that I can't live without you. Here I am thinking someday we make this a long time thing. Here I am, I'm knowing that I do most anything.
Buongiorno con l'edicola RWS. Claudio Coppini qui nei nostri studi e allora, Rolando Rizzo.
Allora, Rolando Rizzo dovrebbe essere in collegamento da Cesenatico perché ha un importante convegno ha un importante convegno sulla spiaggia. Dovrebbe essere sotto l'ombrellone in una pausa di questo convegno.
Rolando, 4 giorni sulla spiaggia libera. Liberi.
Senti, io spero che non tu sia sotto il sole cosciente, perché non vogliamo che poi se prendi un'insolazione.
Dopo tutto quello che abbiamo detto con Maria Grazia Midulla, è vero. Allora,
no, volevo dire una cosa, certo. Che io mi sono interessato un attimino di quest'auto ibrido, no?
Sì.
E ho saputo dal rivenditore che dal 2020 le auto diesel non saranno più prodotte.
E quindi questa è un'altra buona notizia.
Qualche misura viene presa, non saranno più prodotte in assoluto. Prodotte,
sì,
no?
Sì,
quindi
sì,
gireranno
sì.
Quelle che ci sono fino ad esaurimento, certo. Ma poi non saranno più prodotte.
Qualcosa si muove.
Beh, a questo punto passiamo a un altro tema, passiamo al terremoto che ha colpito il centro Italia nell'agosto e poi nell'ottobre dell'anno scorso, e ci colleghiamo con Rodolfo Bertoni a Castelluccio di Norcia, e ci fa piacere perché è la prima volta, abbiamo parlato tante volte con Norcia, con Alberto Allegrini, ma fin lassù non ci siamo mai arrivati, anche perché la strada è stata riaperta da poco, ovvero Rodolfo, intanto grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Finalmente avete riaperto la strada, si può arrivare fino a Castelluccio?
Esatto, dall'altro giorno praticamente è stato riaperto la strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio, a sensi unici alternati con semafori, e si può arrivare finalmente dopo 8 mesi a Castelluccio. Si può arrivare a Castelluccio, e a Castelluccio ci sono praticamente delle attività che hanno riaperto, e mentre quelle agibili, che sono due, uno è l'agriturismo La Valle delle Aquile e l'altro è l'affittacamere Villa Tardioli con il ristorante Cioccora e Misterino.
Tra l'altro un posto bellissimo. Allora, un caro amico Marco Romisch mi ha mandato delle foto dei campi di lenticchie che si colorano di rosso, e che è una delle cose più belle. So che vengano visitatori da tutto il mondo per vedere questa fioritura, però quest'anno ci avete un problema in più. Ho visto che purtroppo il terremoto, che cosa ha combinato il terremoto, oltre al fatto che non piove?
Allora, la grande siccità praticamente ha fatto quest'anno una fioritura un po' sottotono. Il colore prevalente è stato il celeste del fiordaliso, però la grande siccità, diciamo, ha fatto durare poco questa fioritura. Ancora qualche campo fiorito c'è, ma è rimasto poco.
Poi il terremoto che ha fatto, ha sciupato praticamente, ha fatto scendere la falda acquifera, no? E quindi non potete irrigare.
Ci sono, non è un problema di irrigazione, ci sono dei problemi con l'acqua, in quanto nei pianori, nel pian grande, nel pian perduto, nel pian piccolo sono presenti i greggi delle pecore, i cavalli.
Ecco, per gli allevamenti rischiano praticamente di morire gli animali. Ecco, questo ho visto al servizio.
Ecco, ma faccia capire perché, in che senso c'è questo problema? Perché gli animali sono in pericolo?
Praticamente è stato il terremoto, praticamente ha mosso le falde acquifere e c'è un problema di acqua, diciamo. Però gli agricoltori che hanno le bestie, diciamo, in questi giorni si sono adoperati per risolvere questo problema. So che da ieri è stato steso un tubo da sotto il Monte Vettore per portare acqua nelle fonti in questi piani.
Questa è stata bella, è una notizia che ho visto, 3 chilometri di tubo in cui gli allevatori si sono come al solito rimboccati le maniche, perché purtroppo, diciamo, che chi doveva anche dare una mano era lì immobile, non riusciva, e hanno fatto, cioè 3 chilometri di tubo sono tanti, io me li sono immaginati.
Però l'emergenza idrica, diciamo, cioè di emergenze ce ne sono tante, diciamo che dalla nostra parte le istituzioni sono presenti, quando vengono chiamate vengono sempre in soccorso, diciamo, anche per la riapertura della strada provinciale 477, che era messa in condizioni veramente, diciamo, critiche. È stata la prima strada che è stata riaperta, perché Castelluccio è collegata da 3 strade e la strada di Norcia Castelluccio era la più danneggiata, è stata la prima che è stata riaperta anche con sensi unici alternati.
Tra l'altro, Rodolfo, noi non pensiamo mai, non ci rendiamo conto, ma quando c'è una strada, a me è successo una volta di una grande frana di rimanere isolato, cioè è veramente, ci rendiamo conto di quanto le strade d'accesso siano fondamentali per la vita di un paese, per la vita delle persone. E poi mi piacerebbe che tu facessi un appello, non so se Rolando c'è mai stato a Castelluccio di Norcia, ma a vederlo
sono
dalle...
stato a Norcia, sì, non ultimamente però.
Ecco, io credo che un appello di Rodolfo a visitare questi posti, a conoscere questa gente...
Anche perché si tratta di aiutare, no? Queste imprese che stanno ritornando in attività, insomma.
Esatto, io l'appello che faccio io è veniteci a trovare, perché è vero che siamo in mille difficoltà, ci sono mille difficoltà, però abbiamo bisogno delle persone che sono venute sempre in questi anni a Castelluccio, perché tramite il calore di chi ama Castelluccio noi possiamo ripartire in qualche modo, cioè avendoci le persone, certo, noi abbiamo la luce della speranza per poter ricominciare.
Rodolfo Bertoni di Castelluccio, grazie davvero per questo suo intervento.
Anche grazie per questo.
Andiamo a trovarti sicuramente.
Vai Rolando, cioè, organizziamo un pullman e andiamo a trovarti.
Risentirci. Try to talk it over, but the words come out too rough. I know you are trying to give me the best of your love. Beautiful faces and loud empty places. Look at the way that our time on cheap talk and wine left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my. Buongiorno con l'edicola RWS, insieme a Claudio Coppini, Rolando Rizzo e presentiamo subito il nuovo ospite in linea telefonica. Si tratta di Hamdan Alzekri, una voce conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza, perché conduce un programma che si è interrotto per il periodo estivo, ma contiamo di riprendere in autunno, dal titolo In nome di Dio, clemente e misericordioso. Allora, Hamdan, grazie per essere in nostra compagnia. So che sei in clima di esami in questo momento e quindi, insomma, ti siamo particolarmente grati per essere con noi. Ecco. Ciao,
buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno a tutti quanti. Grazie per...
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, hai sentito Rolando Rizzo, pastore avventista, e abbiamo voluto contattarti perché su Repubblica di oggi c'è un ampio articolo di Pietro Citati, che è un intellettuale ben conosciuto, uno studioso delle religioni, e lui scrive quest'oggi perché l'essenza di Allah è nel perdono. E il titolo continua: la misericordia per i peccatori, spiegata nel Corano, avvicina il Dio dell'Islam a quello del cristianesimo. Ecco, questo va un po' contro quello che è l'idea che molte persone sono fatte in Occidente, per cui Allah, il Dio, insomma, è sostanzialmente un Dio molto severo nei confronti degli uomini e chi vuole seguirlo deve in qualche maniera avere appunto un atteggiamento di grandissima attenzione, perché potenzialmente Dio lo può punire. Ecco, questo è un poco, che tra l'altro è anche vero per il cristianesimo, d'altra parte, non è che ci siano. Allora, qui si dice l'essenza di Allah è nel perdono. È vero oppure un titolo esagerato, Hamdan?
No, è vero, e grazie anche per l'articolo. La base nell'Islam, come già hai detto te, è il nome di Dio clemente e misericordioso, Ar-Rahman Ar-Rahim, lo abbiamo cercato di tradurla così, ma è il sommamente misericordioso, l'immensamente misericordioso, perché nell'Islam la base della creazione è la misericordia di Dio, no? Quando ha creato l'uomo, il cielo, la terra, tutto quanto in questo universo, il punto di partenza è la sua misericordia. Infatti nell'Islam proprio un detto narrato tramite il profeta, che Dio dice al profeta: la mia misericordia è preceduta alla mia rabbia. Quindi soltanto per l'Islam la misericordia di Dio sono 100 parti, poi 100 parti per il nostro linguaggio, ma per quello che presso Dio ne sappiamo solo poco. E soltanto una parte è scesa sulla terra e altre 99 sono conservate per il giorno del giudizio.
E questa è una bella espressione, eh? Solo una parte, una parte.
Soltanto una parte. Quindi addirittura, no, il profeta diceva che un animale quando partorisce non fa del danno al suo piccolo, e questo già nel meccanismo della misericordia di Dio che è stata, diciamo, soffiata in ogni essere, vivente sulla terra. Figuriamoci per l'uomo,
per il creatore. Ecco, cioè, allora io porrei una domanda anche a Rolando Rizzo, ma naturalmente anche a Hamdan, perché insomma una parte importante, importantissima della fede anche cristiana è quello del Dio misericordioso, no? Eppure ancora oggi c'è spesso una, soprattutto in passato, ma forse ancora oggi, una fede basata sulla paura. Ecco, Rolando, è così oppure è una mia esagerazione?
Allora, volevo dire, se mi permette, volevo dire una cosa. Come si chiama l'amico?
Hamdan.
Hamdan. Sì. Volevo dire ad Hamdan una cosa. Io a Forlì ci sono moltissimi islamici, e ho la fierezza di avere partecipato insieme ad amici cattolici e a un sacerdote ortodosso e anche altri protestanti, perché avevano comperato un locale da adibire a centro di cultura islamica e questo gli veniva impedito. Abbiamo fatto una grande manifestazione in comune, insomma abbiamo fatto tutto un lavoro. Finalmente oggi la comunità islamica ha almeno un centro di cultura e di culto, no? Quindi sono molto fiero di questo.
Sì,
volevo
bene.
Darti questa bella notizia, può darsi che già la conosci. E l'altra cosa è questa, Roberto. Io credo che quando ci si affatica a dimostrare con i testi di una religione, no, che quella religione tende alla misericordia, al perdono, oppure al rigore, oppure alla violenza, io credo che si fa un lavoro pressoché inutile, perché in realtà non è ciò che un testo alla base di una realtà religiosa dice quello che conta. Quello che conta è la teologia che di quel testo si fa nel momento in cui se ne parla. Allora, noi abbiamo nell'Antico Testamento delle frasi rivolte a chi non crede quello che noi crediamo, che sono terribili, no? Se tu trovi qualcuno che ti racconta di altre idee, eccetera, uccidilo, no? Lo troviamo anche nel Corano, frasi di questo genere. Quello che conta però è ciò che poi un popolo che ne deriva realizza in pratica come teologia, cioè il quadro che poi ne ricava portando il passato all'oggi, dicendo non quello che Dio avrebbe detto, ma quello che Dio direbbe oggi alla nostra situazione. Quindi è la teologia di un gruppo religioso che è quello che poi conta, non è tanto le frasi che il testo alla base contiene, non che non abbiano valore, hanno valore, ma è poi quello che ne ricava un popolo, voglio dire, no? Allora io sono convinto che la maggior parte del mondo islamico utilizza saggiamente.
C'è un avviso sulla spiaggia. Okay.
Si sente che sono sulla spiaggia. Utilizza saggiamente. Io credo che la maggior parte del popolo utilizza saggiamente gli insegnamenti del Corano e li attualizza in modo saggio. Poi abbiamo queste minoranze tipo l'ISIS che realizzano cose terribili che il mondo cristiano ha realizzato nel passato e qualche gruppo ancora oggi nel presente.
Allora, sentiamo Hamdan e sentiamo da lui anche se c'è sempre il pericolo nell'Islam come nel cristianesimo di concepire un Dio che fa paura innanzitutto. Ecco.
Sicuramente c'è questa idea e sicuramente non è molto difficile riuscire ad educare tutti. Fortunatamente il mondo islamico è 1,5 miliardi, ma nello stesso momento il mondo islamico non è come altre, diciamo, il rapporto fra il musulmano e la scrittura è direttamente il rapporto con Dio, è un rapporto diretto. È una grande fatica oggi che, soprattutto nel mondo islamico, riuscire a far arrivare il messaggio giusto e corretto che il Corano vuole, che il profeta, la pace sia con lui, e tutti gli altri profeti, che non è, perché ci sono dei testi legati a un certo momento storico che ti fanno soltanto capire il contesto storico che c'era, no? E quindi l'Islam cerca di farti vivere ogni momento in ogni luogo nel miglior modo con gli altri, al di là del loro credo, della loro fede.
Quindi c'è anche il tentativo di capire quello, i tempi e i luoghi in cui sono state dette certe cose e qual è il valore oggi, insomma, quindi se ho capito,
certo,
bene. Claudio,
sì,
Coppini,
sì,
voleva porre forse una domanda.
Una domanda per tutti e due, no? Pensavo all'Apostolo Paolo che in maniera molto inflessibile perseguitava i cristiani, e però voglio dire, mi colpiva il fatto che c'è un comandamento che c'era da sempre, che era quello di non uccidere. Ecco, intanto volevo sapere se c'è un comandamento non uccidere anche per quanto riguarda il Corano, e poi volevo capire come appunto certe persone, pur avendo questo punto intoccabile, no, del non uccidere, e poi alla fine come faceva anche l'Apostolo Paolo in maniera di fede pensava di fare,
okay. Non so se poi in effetti Paolo si è macchiato proprio di omicidi per quanto riguarda l'Apostolo Paolo, non lo so, però sentiamo Rolando
di...
comunque questa ha poca importanza.
L'Apostolo Paolo arrestava, diciamo, quindi comunque ovviamente qualcuno poi veniva ucciso,
ma pensa che a Stefano,
però diciamo il discorso è questo: il comandamento non uccidere in sé, a mio modo di vedere, non tranquillizza da nessun punto di vista, perché nel Pentateuco c'era il comandamento non uccidere che riguardava però l'assassinio, la giustizia privata, quella pubblica contemplava la pena di morte, quindi diciamo il comandamento non uccidere non è assoluto, perché nello stesso testo, negli stessi scritti, noi abbiamo la pena di morte, no? Però lì abbiamo la storia di uno Stato, allora bisogna poi vedere quanto il Dio di Gesù Cristo in questo Stato c'entra o non c'entra. C'entra sicuramente, poi si tratta di vederne la misura, di vederne la dimensione. Quello che è sicuro, quello che è certo, assolutamente certo, che Gesù, quando viene sulla terra, si fa uccidere invece di uccidere, no? Non uccide più nessuno. E obbliga a porre la traguancia. Il messaggio cristiano come dire, fa dei passi molto, molto, molto più in là di quanti l'aveva fatti l'Antico Testamento. C'è la parabola del figlio prodigo, per esempio, che dove viene stravolto il concetto, per esempio, di rapporto di autorità tra padre e figlio, no? Nell'Antico Testamento un figlio ribelle poteva essere costretto con la violenza ad obbedire o addirittura essere lapidato, no? Gesù invece mostra un padre che dà libertà al figlio, no? E lo accoglie anche quando ha sperperato i suoi beni.
Poi è la metafora, una metafora di Dio, insomma, questo.
È la metafora di,
certo,
Dio. Per cui diciamo, ripeto, ciò che conta in queste cose è poi la teologia che se ne ricava, certo, perché noi abbiamo conosciuto un Medioevo che non era molto diverso da quello dell'Isis.
Allora,
si tagliava taglia le, sì, teste, ma lì addirittura tagliavano gli arti, facevano morire lentamente. Voglio dire, è stato terribile tutto quello che è accaduto in nome di Dio anche in ambito cristiano.
Non c'è alcun dubbio. Hamdan, la domanda che ha posto Claudio, e cioè il tema del non uccidere, quanto, okay, è presente nel Corano, quanto è avvertito, insomma, dai musulmani come un comandamento importante, se c'è, insomma?
Allora, nel Corano, intanto grazie per la domanda, per l'appunto stamattina c'ho l'esame di Corpus Pauline, quindi proprio ha toccato... già faccio una parte perché, dell'esame.
Perché Hamdan è un bravo musulmano, è un animatore della sua comunità islamica, però studia teologia anche alla facoltà teologica cattolica qui, quindi diciamo sei molto
allora,
interessante.
Il comandamento nell'Islam di non uccidere non è che non ci sono passi dove c'è, perché utilizza poi la parola jihad in un contesto per quell'sforzo di essere il miglior credente, il migliore essere umano sulla terra, perché non tocca a te a giudicare, no? Nell'Islam man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nasa jami'an, cioè chi uccide un'anima come avesse ucciso tutte le anime, che aiuta un'anima a sopravvivere come avesse aiutato tutta l'umanità a vivere. Sicuramente qualcuno, è quello che sta succedendo oggi, l'ISIS non rappresentano l'Islam, certamente non è che non possiamo dire che non sono musulmani, perché nell'Islam si testimonia, convinto l'unicità di Dio e che è il suo profeta, e quindi già entra nella fede islamica. La cosa molto più difficile oggi è riuscire a insegnare questa cosa in ogni luogo, in ogni parte. Poi ci entrano anche i giochi politici, lo sappiamo, certo, tutti quanti, certo. Confusione sociale, nello Yemen c'è una guerra da 3 anni, siamo ritornati 100 anni indietro, come già anticipato Rolando, se non mi sbaglio, purtroppo si uccide il nome di Dio, no? Ma anche il nazismo aveva nelle cinture Dio con noi, no? Cioè Dio ha dato la possibilità, la libera scelta, e fa parte della sua misericordia e del suo amore verso l'uomo, no? Di scegliere. Questo anche nell'Islam è molto, molto forte. Addirittura uno delle storie più presenti nell'autobiografia del profeta, mentre passava un funerale, il profeta chiacchierava con i suoi compagni. In un certo punto il profeta chiede tutti di stare zitti, di alzarsi in piedi. E dicono: oh profeta, e lui non è musulmano questo funerale, dice, cioè riguardando risentito nel suo volto, dicendo: ma non è un'anima, nel senso, cioè, se lui chiede rispetto a una persona, anche non musulmano, già un cadavere, già una salma, figuriamoci di una persona, certo, che vive, certo, che respira.
Allora Hamdan, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, e abbiamo preso spunto da un articolo su Repubblica, perché l'essenza di Allah è nel perdono. Credo che veramente abbiamo bisogno tutti quanti di essere perdonati da Dio, perché insomma l'umanità è molto lontana da quello che è l'ideale che ci propone il Signore. Grazie allora Hamdan, a risentirci una prossima occasione.
Grazie a voi, grazie, a presto,
okay,
grazie.
Ciao ciao. Allora, io vedo che Claudio è pronto con un testo tratto da un libro.
Un giorno una parola.
Un giorno una parola. E allora vogliamo concludere proprio, sì, con un breve versetto, una riflessione.
Sì, 10 luglio.
Roberto, posso dire soltanto una parola?
Vai, dai, ci abbiamo pochissimo.
No, quello che volevo dire è che parlare di non uccidere nell'Islam, voglio dire, ripeto, è il discorso della teologia. Maomet era un guerriero, insomma, no? Diciamo, è stato un guerriero, voglio dire, abile, capace, insomma, si può parlare di non uccidere, no? E non uccidere bisogna ricavarlo da una teologia che riporta ad un tempo diverso, a motivazioni diverse.
Sì, è il discorso che si faceva prima, cioè diciamo che come nell'Antico Testamento il non uccidere era in riferimento alla realtà che si stava creando dello Stato, insomma. Però poi dopo da lì possono arrivare degli sviluppi interessanti, perché anche il comandamento non uccidere parte da delle premesse ben precise, ma poi è lo strumento che adopera anche Gesù. Quando dice, io vi dico in realtà che anche chi dice stupido a un'altra persona trasgredisce il comandamento.
Allora, intanto vi dico che oggi nel 1509 nasceva il riformatore francese Giovanni Calvino.
Oggi è il compleanno a Calvino, molto bene.
Allora, due passi. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, della Genesi 1. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, Ebrei 11.3. E qui c'è una brevissima riflessione di Keplero, molto interessante. Ti ringrazio, o mio creatore e Signore, per avermi dato questa gioia nella tua creazione, questa estasi di fronte alle opere delle tue mani. ho reso nota la gloria delle tue opere alla gente nella misura in cui il mio spirito finito era capace di comprendere la tua infinitezza. Se ho detto qualcosa che fosse indegno di te, se ho aspirato alla mia propria gloria, perdonami nella tua misericordia, quello ecco. di cui parlavamo.
E allora, quando studiamo, soprattutto quando gli studenti studiano Keplero, si potranno ricordare queste belle, belle parole. Grazie allora a Rolando Rizzo, pastore avventista.
Ciao, ciao.
A risentirci alla prossima occasione.
Mi raccomando, è l'abbronzante.
Sì, ma figurati, io sto sempre all'ombra perché odio l'esposizione al sole.
Ciao, ciao. Allora.
Dell'orto.
A risentirci.
Fantasia.
Solo pochi secondi per ringraziare voi tutti amici per averci seguito e appuntamento, darvi appuntamento a domani sempre alle ore 9, ma rimanete con noi se potete, certo. Alle 11 di nuovo un'altra trasmissione in diretta di Studio RWS.
E poi a lunedì buona settimana a tutti i nostri radioascoltatori.
E poi chissà se il mondo cambierà. Sta con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, e un giorno nuovo anche per te festeggia.